Non avevo mai incontrato Magda prima di allora, ma sapevo che, entrando nella sua casa, avrei potuto trovarmi davanti a qualsiasi cosa.
Lei era disperata, era in preda ad un delirio e io tutto mi aspettavo tranne quello. Io non sapevo cosa fare.
Storie di solitudini laceranti e di autonomie sorprendenti in una puntata che si intitola Stare soli.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Sono molti modi di stare soli, per scelta, appunto per volontà, oppure per casualità, oppure perché in un qualche modo sei costretto a stare da soli. Però ci sono diversi modi per vivere quella solitudine. Ve ne raccontiamo alcuni, ve ne raccontiamo due oggi in questa puntata piena di storie bellissime. Vi raccontiamo la storia di Magda, a raccontarcela però è Marta, la nostra ascoltatrice, che è stata testimone della vita di questa donna che ha avuto e ha ancora un disagio mentale, ma riesce nonostante tutto ad essere autonoma, a vivere da sola in condizioni certo difficili, ma appunto ha la possibilità, ad esempio come ci racconterà Marta, di prendere il telefono e chiamarla quando voglia di sentire qualcuno. E la seconda storia che vi raccontiamo invece è una storia di una persona, di una donna, di un'ultra centenaria, è una donna che ha più di 100 anni, ne ha 104, vive negli Stati Uniti e all'età di 88 anni, dopo la morte del marito, ha deciso di trasferirsi dalla relativa campagna in cui viveva nel New Jersey, che è una zona vicino a New York, ma è una zona più tranquilla, ha deciso di andare a vivere direttamente a Manhattan, proprio nel cuore di New York, a 88 anni, e dice di essere contenta da sola, ma guarda fuori dalla finestra e vede le persone. Sono delle bellissime storie. La puntata si intitola Stare soli. Benvenuti. Ho conosciuto Magda in una fredda sera d'inverno. Ero con Allegra, l'altra volontaria della comunità di Sant'Egidio. Il nostro compito era portare la spesa a chi ne aveva bisogno. I volontari erano divisi. C'era chi consegnava panini alla stazione il venerdì sera, e anche io ci andavo spesso, e chi portava le spese direttamente a casa, come quella sera con Allegra. Presto avrei capito che il vero senso di quel gesto andava ben oltre. Noi volontari non dovevamo semplicemente portare cibo. Anche la consegna dei panini in stazione, in realtà, di per sé, non serviva a nulla. A cosa serve un panino consegnato una volta a settimana a un senzatetto? In realtà era un pretesto, per conoscerli, per parlare con loro, per capire più a fondo la loro situazione, sapere come potevamo aiutarli davvero.
Diciamo che erano tutte persone con una vita difficile, con qualche problema alle spalle, problemi di alcolismo, di tossicodipendenza. Sì, erano persone molto particolari. Mi ricordo che alcuni di loro, poi ovviamente vedendoci sempre, si faceva amicizia, ci raccontavano un po' come vivevano, oltre al vederli il venerdì pomeriggio in stazione per dargli il panino, insomma, ci raccontavano cosa facevano durante la settimana. Mi ricordo che alcuni di loro dormivano nel bosco sopra la città, e avevano i cinghiali intorno, c'erano i cinghiali intorno, però non avevano paura di loro perché ormai erano diventati vivono insieme, insomma.
Noi entravamo nella loro casa senza dare troppo nell'occhio, controllavamo come vivevano, com'era la situazione. Non avevo mai incontrato Magda prima di allora, ma sapevo che entrando nella sua casa avrei potuto trovarmi davanti a qualsiasi cosa. Ogni volta era una sorpresa mai come me l'ero immaginata. Arrivammo davanti alla sua porta, bussammo e aspettammo. Nessuna risposta. Suonammo il campanello, ma ancora niente. Allegra, che la conosceva già, non sembrava preoccupata. Alzò la voce e disse: «Magda, siamo di Sant'Egidio, c'è la spesa per te!» Poco dopo sentimmo un gran trafficare di chiavi. La porta si aprì lentamente, rivelando una figura minuta. Magda era una donna di età indefinita. Più tardi scoprì che aveva circa 55-60 anni, ma non ne sono ancora del tutto sicura. Era magrolina, spettinata, vestita con abiti larghi e smessi. «Ciao Allegra», disse con voce stridula ma decisa, marcata da un forte accento colombiano. Allegra le rispose con un sorriso: «Come stai, Magda?» Quella domanda semplice e diretta ebbe un effetto dirompente. Magda scoppiò in lacrime. Tra i singhiozzi iniziò a raccontare delle voci che sentiva, della Madonna, dei santi che la tormentavano. Le sue parole erano sconnesse, difficili da seguire, e la mancanza di denti rendeva ancora più arduo capirla. Non sapevo cosa fare, mi sentivo impreparata. Cercai il sostegno di Allegra, che con calma aspettava che Magda si sfogasse. Dopo un po' riuscimmo a calmarla e andammo via. Quella sera Allegra mi spiegò che Magda era una paziente psichiatrica in cura al centro di salute mentale della città. Era stata ricoverata più volte per deliri maniacali e a volte smetteva di prendere le medicine, rendendo tutto ancora più complicato. Casa sua era piccola e buia. Non apriva mai le finestre e fumava in casa quando qualcuno le regalava delle sigarette. Una volta entrando notai un fantoccio sul divano. Aveva messo insieme vestiti e coperte per ricreare la figura di una persona. Mi strinse il cuore.
When a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people say, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally.
Magda viveva sola con i suoi incubi e la solitudine. Mi raccontò che aveva un figlio che ogni tanto andava a trovarla, ma ormai aveva la sua vita. Fu proprio il cane di suo figlio a mangiarle la dentiera. Ma lei non era arrabbiata, accettava tutto con rassegnazione. Non potendosi permettere una dentiera nuova, ci chiedeva di portarle dei cibi morbidi. Andai spesso a trovarla. A volte lo facevo spontaneamente, altre volte era Paolo, il coordinatore, a chiedermelo. Magda chiamava al centro chiedendo una spesa, diceva: «Ho finito lo zucchero», ma in realtà so che quello che le mancava era una persona con cui parlare. D'estate la portavo a prendere il gelato. Mi raccontava della sua giovinezza in Colombia, degli uomini che aveva incontrato, delle sue due storie d'amore finite male, della vita prima della malattia. Spesso mi chiedeva del mio fidanzato, se mi aiutava, se era buono con me. Nei giorni bui Magda era simpatica, ironica e mi ripeteva di non sposarmi mai. Nei giorni cattivi invece i suoi deliri prendevano sopravvento. Le volevo molto bene, tutti le volevamo bene nel quartiere.
Lei stava veramente male, lei aveva bisogno di avere qualcuno, di parlare con qualcuno. Suo figlio andava quando poteva e era seguita dal CSM, però non era abbastanza, insomma. Mi ha colpito proprio questa sua ricerca di avere qualcuno, di poter parlare con qualcuno.
Era la sua vicina di casa a prendersi cura di lei, ad assicurarsi che prendesse le medicine o a chiamare il centro di salute mentale se stava molto male. Magda la chiamava con affetto la nonna, perché questa signora si prendeva cura anche delle sue due nipoti. Purtroppo dopo qualche mese la nonna morì, lasciando un grande vuoto in Magda. Andai a trovarla più spesso, facevamo passeggiate nel quartiere, la portavo al supermercato e le dicevo di prendere quello di cui aveva bisogno. Magda non ne approfittava mai. A volte cercavo disperatamente di trovare un filo logico nelle sue azioni, come il suo bisogno di disporre alcuni oggetti in casa in un certo modo. Provavo a dare un senso alla sua malattia, a trovarci una spiegazione, perché non riuscivo ad accettare che fosse semplicemente così, senza uno scopo. La trovavo inutile, un dolore cieco e ingiustificato. Forse perché io stessa non riuscivo a vederla davvero. Quello che vedevo era solo il suo dolore. E cercavo di razionalizzarlo, di trasformarlo in qualcosa che potessi capire, ma la verità è che non c'era un motivo né una logica. Dopo 3 anni lasciai quella città. Non vidi più Magda e per 2 anni non seppi nulla di lei. Poi, pochi giorni fa, trovai il coraggio di chiamarla. Avevo paura che il numero non fosse più attivo, che la voce dall'altra parte fosse sconosciuta o, peggio, che nessuno rispondesse. E invece una voce familiare disse: «Pronto?» Io ebbi un sussulto al cuore. «Magda, sono io, Marta, come stai?» Ci fu una pausa, che mi sembrò interminabile. Poi con un marcato accento colombiano, rispose: Marta, mi porti la spesa?
Wake up, say a little prayer, out of bed, bathroom way, take a look at myself, and I stop instead, and I wonder who is standing here, and I try to find. Wonder how much longer I can carry on. Cause these days, they take so long. Yes, they do. Hey, how are you true? Light will guide you home. Yes, it will.
Loro sono Cage the Elephant, che cantano How Are You True, cioè come stai davvero. Questa storia forse era una storia che avremmo dovuto raccontare nell'anno solare 2024 e non in questo inizio 2025, per il semplice fatto che l'anno solare 2024 è l'anno in cui si è celebrato il centenario della nascita di Franco Basaglia. Questa storia sembra non averci molto a che fare, invece ha molto a che fare con quella storia, cioè con la storia di Franco Basaglia e con quella rivoluzione, con quel tentativo di rivoluzione che Franco Basaglia e le persone che hanno lavorato per lui hanno cercato di mettere in atto, hanno cercato di mettere in pratica negli anni 60, negli anni 70, nella città in cui questa storia si è svolta, cioè la città di Trieste. E se Magda non era chiusa in un centro di salute mentale, magari non era legata, magari non era sedata, ma aveva nonostante tutto una sua casa, una sua indipendenza, questo è dovuto anche a Franco Basaglia e a quello che ha fatto. Pronto, ciao Marta, buongiorno.
Ciao Matteo, ciao, che bello risentirti.
È un piacere anche per noi risentirti. Io mi ricordo la prima storia che ci mandasti, in cui tu sei una fotografa, giusto?
Esatto, sì.
In cui avevi lavorato come fotografa su una nave da crociera. E quella era una storia che avevo amato moltissimo. Anche questa storia qua però mi piace tantissimo, e non lo dico per piaggeria, ma perché insomma per ragioni di lavoro, non solo, insomma conosco un po', molto poco, molto molto poco, però conosco un po' la storia che ha avuto il percorso della salute mentale in Italia, e appunto questa storia si svolge a Trieste, dico bene? Ma
esatto, sì, esatto.
E quindi il fatto appunto che Magda possa avere una sua forma di indipendenza, anche molto dolorosa, sicuramente è dovuto al fatto che in quella città c'è un approccio diverso alla salute mentale rispetto al resto d'Italia. Dico proprio due cose molto semplici: banalmente, già solo nello scorso anno i dati dicono che in tutto il Friuli Venezia Giulia non c'è stato nemmeno un contenimento, cioè non c'è stata nemmeno una persona legata a un letto in tutto l'anno, e negli ultimi anni accade quasi sempre, cosa che invece non accade nelle altre regioni. In Lombardia ad esempio questa cosa accade tantissimo e le persone continuano ad essere legate ai letti o sedate chimicamente per cercare di evitare di renderle a volte pericolose, a volte semplicemente coscienti e consapevoli. Come hai iniziato, Marta, a fare, scusami il pippone, come hai iniziato, Marta, a fare questo tipo di volontariato?
Allora, mi ero trasferita da poco nella città e non conoscevo nessuno, e quindi pensavo appunto per conoscere qualcuno.
Detto, andiamo in stazione a dare dei panini.
Esatto.
E ha funzionato, Marta?
Ha funzionato, devo dire che ha funzionato. Era un modo per conoscere nuove persone, insomma c'erano tante ragazzi della mia età e quindi ho detto andiamo a fare questa cosa.
Tu avevi avuto esperienza con il disagio mentale prima?
No, era la prima volta e è stato un impatto fortissimo, proprio l'ho preso tutto in faccia.
Tu ricordi bene la prima volta che sei entrata in casa sua?
Sì, me la ricordo molto bene, non me l'aspettavo, cioè sapevo che la situazione non era una situazione normale, insomma, che possiamo vivere tutti i giorni, però non mi aspettavo questo. Cioè quando sono entrata in casa lei era disperata e non avevo mai visto un delirio prima, ne avevo sentito parlare, ma vederlo è tutta un'altra cosa, anche perché non avevo idea di cosa dovevo fare.
Senti, è Allegra come si è comportata, che era appunto la tua socia di visita in quell'occasione?
Sì, per fortuna che c'era lei, per fortuna. Allegra è stata tranquilla, sapeva come trattare la cosa perché stava studiando medicina e evidentemente le avevano insegnato, ovviamente, quindi lei è stata molto tranquilla. E, l'ha ascoltata, però non le ha fatto domande su quello che sentiva, perché sapeva che ovviamente non era niente di vero, quindi ha provato a farle pensare altre cose, a cambiare discorso, ed ha funzionato. Poi Magda si è calmata.
Senti, oggi invece abbiamo notizie di Magda, l'hai risentita di
recente? Certo, sì, assolutamente, okay. Sì. Dopo che vi ho inviato la storia, le ho inviato un pacco, un regalo, perché era prima di Natale.
Okay.
Quindi le ho mandato un pacco con un po' di cosine buone e mi ricordavo ancora il suo indirizzo, gliel'ho mandato, le ho infilato dentro il mio numero di telefono, perché lei non se l'era salvato e non se lo ricordava. E allora niente, ogni tanto mi chiama. Circa una volta a settimana, così mi chiama.
Di cosa chiacchierate, Marta?
Per due parole. Oddio, lei non è una gran chiacchierona, Quindi mi chiama, mi chiede cosa faccio e mi dice cosa fa lei e poi mette, cioè, ma una cosa dura due minuti, se è tanto,
certo,
però
certo,
è giusto
certo.
Così per sapere come sto, come sta lei.
Marta, tu, senza entrare nei dettagli della privacy di una persona, tu conosci la sua storia, la storia di Magda?
Non tantissimo, quello che vi ho detto, appunto, lei non è una gran chiacchierona, quindi...
Ma come è arrivata in Italia?
Non lo so, sapevo solo appunto che era colombiana, ma lei non me l'ha mai raccontato, certo. Da quello che ho capito era... per una relazione che ha avuto, ma non sono sicura.
Senti, tu invece, Marta, cosa stai facendo adesso nella vita?
Io sono sempre una fotografa e fotografo matrimoni.
E non vivi più a Trieste? Vivi dove?
No, è in provincia di Padova.
Ok, in provincia di Padova.
Quindi sono tornata dove vivevo, a Este.
Ma in questo periodo però, come siamo a matrimoni tra gennaio e febbraio?
No, non ce ne sono. Cioè, io ne
zero.
Ho uno a febbraio, per dire, però non ci sono matrimoni invernali. Però si sistemano le foto che si sono scattate fino a ottobre.
Già la vera stagione comincia a maggio.
E aprile, sì, maggio, sì. Sì. Però non è che non ci sia da fare, c'è da sistemare le foto, fare gli album.
Marta, qual è la cosa più difficile dell'essere un fotografo di matrimoni?
Forse al cercare di mantenere alta l'aspettativa che magari hanno gli sposi, cercare di non dare per scontato niente, perché sai, magari a volte io matrimoni ne ho visti tanti, più o meno poi le cose che succedono sono sempre le stesse,
certo.
Quindi non devo dare per scontato niente, perché magari per loro quella cosa è importante, giustamente.
Tra l'altro lunedì scorso è mancato Oliviero Toscani, e quando è mancato si sono scritte tantissime cose su di lui, sulla sua figura, e mi ricordo di aver letto una dichiarazione che lui aveva fatto riferendosi proprio ai fotografi che lavorano nella ambiente dei matrimoni e degli sposalizi, come diceva mia nonna, dicendo che era tutt'altro che un mestiere semplice, ed era tutt'altro che un mestiere da bistrattare il fotografo dei matrimoni, perché diceva si creano delle memorie delle vite delle persone che resteranno per queste persone per tutta la vita. Prendeva un po' le parti dei fotografi di matrimoni, che spesso sono considerati meno importanti rispetto a un fotografo, che so, di moda, di pubblicità o un reporter.
Vero, siamo considerati quelli di serie B e C.
E invece mi ricordo che appunto Oliviero Toscani disse questa cosa che trovai molto, molto carina nei confronti, non diceva cose molto carine di solito nei confronti delle persone toscane, infatti mi aveva stupito e mi era piaciuto molto. Marta, ti ringrazio molto per la storia, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, quando vuoi sai dove trovarci.
Grazie mille a te, a voi e a tutti quanti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, Per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole.
Questa è De André che canta una bellissima canzone che si chiama Un matto, e ora la parola passa ad Agnese Scappini che ci racconta qualcosa di più della storia di Marta e di Magda.
La storia di Marta racconta la storia dell'angolo buio delle nostre società. È l'angolo degli stranieri, dell'estraneo, dell'escluso, del malato. Quel malato che fino a poco tempo fa ci faceva anche paura, oggi finalmente molto di meno. E Marta ci racconta quanto è difficile averci a che fare proprio per quell'assenza di senso, di razionalità e di logica, ma che proprio in virtù dell'umano nell'uomo, una definizione di Vasily Grossman, ci permette in realtà di starci a contatto, di poter averci a che fare e di poterle aiutare. È molto bella questa esperienza e questa testimonianza, perché fondamentalmente la chiamata ultima che ognuno di noi ha è proprio mettere in atto nella nostra vita l'umano nell'uomo, tutta l'umanità che noi abbiamo, come fa Marta.
Matteo Caccia racconta.
Ha 102 anni, è attiva, prospera e vive la vita a modo suo. Hilda Jaffe è uno straordinario esempio di super ager. E in una puntata che si intitola Stare soli, questa è la storia di una ultracentenaria che non solo non ha problemi a vivere da sola, ma ha deciso di trasferirsi a Manhattan a 88 anni per stare al centro della vita cittadina. State con noi. Il futuro è qui. Questo era l'oggetto della sua email. Hilda, allora 88enne, stava facendo sapere ai figli che aveva intenzione di vendere la casa di famiglia nel New Jersey. Aveva deciso di ricominciare una nuova vita da sola in un monolocale a Manhattan. 14 anni dopo, Hilda, che ora ha 102 anni, vive ancora da sola, a pochi isolati dalle luci frenetiche e dalla follia che attraversa Times Square. È una centenaria sveglia come un grillo, che porta le borse della spesa a mano quando torna a piedi dal supermercato di quartiere e che prende gli autobus per andare dal medico o per assistere a un matinée al Metropolitan Opera. Hilda è uno straordinario esempio di persona anziana che vive da sola e prospera. Pulisce casa, fa il bucato, gestisce le sue finanze e resta in contatto con una vasta rete di familiari e amici tramite email, WhatsApp e Zoom. Suo figlio ha 78 anni e vive a San José, in California. Sua figlia, di 75 anni, vive a Tel Aviv, in Israele. Molti anziani lottano con problemi di salute, molti sono isolati e vulnerabili, ma una fetta degna di nota di questo gruppo crescente di anziani mantiene un alto livello di benessere. Sofia Milman è la direttrice degli studi sulla longevità umana presso l'Institute for Aging Research dell'Albert Einstein College of Medicine. Studia le persone note come super agers, cioè di età pari o superiore a 95 anni. In generale hanno una visione molto positiva della vita, racconta, e sono notevolmente resilienti, come Hilda. Le qualità associate alla resilienza negli anziani includono ottimismo, speranza, capacità di adattarsi a circostanze mutevoli, relazioni significative, legami con la comunità e attività fisica, tutto secondo un gruppo di ricerca su questo argomento. Hilda ha queste qualità appalate, insieme a un atteggiamento che potremmo riassumere con «ce la posso fare». Non mi sarei mai aspettata di arrivare a 102 anni. Sono sorpresa come tutti gli altri di essere qui, ha detto di recente durante un pranzo in un ristorante cinese a pochi passi dal suo condominio di 30 piani. La visione di Hilda sulla sua longevità è poco sentimentale, poco romantico. Attribuisce il merito alla sua eredità genetica, alla fortuna e al suo impegno a continuare a muoversi in quest'ordine. Non ci si lavora sopra, succede e basta, dice. Ogni giorno ti alzi e sei più vecchio di un giorno. Questa visione molto concreta caratterizza l'approccio di Hilda alla vita. Quando le è stato chiesto di descriversi con un aggettivo, ha risposto subito pragmatica. Ciò significa avere una visione lucida di quello che si può e non si può fare e apportare le modifiche necessarie. Vivere da sola le si addice, ha aggiunto, perché le piace essere indipendente e fare le cose a modo suo. Se si presenta un problema, lo risolvo, dice Hilda. In questo è come altri anziani che hanno fatto i conti con il loro stato di solitudine e che per la maggior parte se la cavano piuttosto bene. Tuttavia Hilda è insolita, per usare un eufemismo. Ci sono circa 101.000 centenari negli Stati Uniti, secondo i dati più recenti del Census Bureau. Di questo piccolo gruppo solo il 20% dei centenari è come Hilda, privo di disabilità fisiche o cognitive. Un ulteriore 15% non ha malattie legate all'età, come l'artrite o le malattie cardiache. In pratica significa che Hilda non conosce nessuno come lei, e nemmeno i suoi medici. Il mio medico di base dice: sei l'unica centenaria che entra senza un assistente o un bastone. Sei fuori dai parametri. Went out walking through the wood the other day, and the world was a carpet laid before me. The birds were bursting and the air smelled sweet and strange. Seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on the gate, just gazing at some red light in the sky. What dingy days we had. Jaffe ha solo qualche piccola questione di salute: reflusso, un battito cardiaco occasionalmente irregolare, osteoporosi, un pizzico di sciatica e un nodulo polmonare che è apparso e poi scomparso. Tiene sotto controllo queste condizioni con attenzione, seguendo alla lettera i consigli dei suoi medici. Ogni giorno Hilda cerca di camminare 3.000 passi, all'aperto se il tempo è bello, o dentro facendo giri nel suo corridoio se il tempo è brutto. La sua dieta è semplice: pane, formaggio e caffè decaffeinato a colazione, un panino o uova a pranzo, spesso pollo o una verdura o avanzi del ristorante a cena. Non ha mai fumato, non beve alcolici, dorme in media 8 ore a notte. Ancora più importante, Hilda rimane impegnata con le altre persone. Ha abbonamenti al Metropolitan Opera, alla New York Philharmonic, ai concerti di musica da camera. Partecipa a eventi online e vede regolarmente nuove mostre in 4 dei principali musei di New York, dove è iscritta. È in contatto regolare con familiari e amici. Hilda fa anche parte di un club di lettori nella sua sinagoga dell'Upper West Side di Manhattan e fa parte del comitato per l'istruzione degli adulti della sinagoga. Per più di un decennio ha fatto volontariato diverse volte alla settimana come guida presso la filiale principale della New York Public Library sulla Quinta Strada. La solitudine non è un problema, dice. Ho abbastanza da fare. Un recente martedì pomeriggio ho seguito Hilda mentre guidava i visitatori provenienti da Messico, Inghilterra, Pennsylvania, New Jersey attraverso la mostra Treasures della biblioteca. Era una miniera di informazioni su oggetti straordinari come una Bibbia di Gutenberg della metà del XV secolo, uno dei primi libri stampati in Europa con caratteri mobili. E poi c'erano la scrivania di Charles Dickens e un'enorme stampa di The Birds of America di John James Audubon. Parlava fluentemente, senza appunti. Quando le ho chiesto del futuro, Hilda ha detto che non si preoccupa di cosa verrà dopo. Vive semplicemente giorno dopo giorno. Questo cambiamento di prospettiva è comune nella vita della terza età. Concentrarsi sul presente e vivere il qui e ora diventa più importante per gli anziani, ha raccontato Laura Cartensen, direttrice e fondatrice dello Stanford Center on Longevity, che ha studiato i cambiamenti emotivi che accompagnano l'invecchiamento per decenni. Così come assaporare le cose positive nelle loro vite, continua. Il gruppo di ricerca di Carstensen è stato il primo a dimostrare che gli anziani erano più resilienti emotivamente durante la pandemia di coronavirus rispetto agli adulti giovani o di mezza età. Gli anziani sono più in grado di affrontare le difficoltà, ha affermato. In parte questo è dovuto alle competenze e alla prospettiva acquisite nel corso di una vita, e in parte perché quando vediamo il nostro futuro più breve, dice, sembra più gestibile. Hilda comprende certamente il valore di guardare avanti e lasciare andare il passato. Perdere suo marito Gerald nel 2005 dopo 63 anni di matrimonio è stato difficile, ha ammesso, ma rinunciare alla sua vita e alla maggior parte dei suoi beni nel New Jersey 5 anni dopo è stato facile. È stato abbastanza semplice lasciare tutto, ha detto. Avevamo fatto quello che volevamo fare lì. Avevo 88 anni a quel punto e così tante persone se n'erano andate. Il mondo era cambiato. Non ho provato un senso di perdita. È stato emozionante per me trasferirmi a New York. Ogni giorno potevo fare qualcosa oppure niente. In una casa nel New Jersey sarei stata isolata. Qui guardo fuori dalla finestra e vedo persone. Per quanto riguarda il futuro, chissà cosa mi riserverà. La mia battuta è che verrò fatta fuori da un fattorino in bicicletta che taglia le strisce pedonali, dice Hilda. Finché non succede questo o qualcos'altro, vivo in uno stato di sorpresa. Ogni giorno è un giorno nuovo e non lo do per scontato. Sono i Beatles che cantano Now and Then, mentre la storia di Hilda l'abbiamo trovata sul Washington Post, si intitola A 102 anni è attiva, prospera e vive la vita a modo suo, ed è una storia che io trovo davvero bellissima. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale che ci ha raccontato il nostro ascoltatore Marco.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati al consueto appuntamento con la nostra storia seriale che ci sta accompagnando ormai da un bel po' di giorni, visto che siamo alla 12ª puntata. Ieri è stata una giornata piena di eventi molto importanti nella storia che ci ha mandato Marco, il nostro ascoltatore. Sulla via del rientro, cioè sulla strada che da Brest porta a Parigi, a 300 km dal termine, in un punto di ristoro, Marco ha una visione. Rivede il suo caposquadra, Paolo Romei, quello che avrebbe dovuto fare con lui quella corsa incredibile in bicicletta che è la Paris-Brest-Paris, ma che invece si è dovuto fermare subito per un guasto tecnico. È un piccolo miracolo perché Marco cominciava ad avere dei seri problemi che avrebbero addirittura potuto mettere a rischio la sua vita. Si sferra quindi l'ultimo attacco in coppia, ma con un'amara consapevolezza. Ormai è matematicamente impossibile andare a brevetto, cioè finire la corsa nel tempo massimo, in 90 ore. Ma non importa, perché a questo punto l'importante è portare a termine questa impresa. Ecco, ripartiamo da qui.
Bisogna imparare a capire quando è il momento di dire stop, e per me stop non è ritirarmi, però ho deciso di non andare a brevetto.
Avrei Avrei dovuto passare la notte completamente in bianco per tentare una disperata rincorsa senza alcuna certezza di successo, ma questa decisione mi sembra di gran lunga la più sensata dall'inizio di questa avventura francese. E così, trascorsa un'ora tra le braccia di Morfeo, sotto la panca della sala mensa, mi rimetto in viaggio benedicendo le mie ancora integre facoltà intellettive ad ogni incrocio di tir sulla corsia opposta, quella nella quale mi sono ritrovato per qualche istante, con gli occhi chiusi la notte precedente. Questa è la notte della prima pioggia che tuttavia riesco ad evitare, rifugiandomi all'interno di una cabina telefonica dove dormo raggomitolato per 15 minuti. A questo seguirà un altro microsonno all'ingresso di un'abitazione privata e con questo conquisto in un'alba piovosa il controllo di Mortagne-au-Perche, dove ritrovo al chilometro 1090 il paolone e due croissants. Ho la certezza di aver conquistato Parigi, non ho più notti da superare e sono sorprendentemente lucido.
Al termine dell'ultima notte so che raggiungerò Parigi. Questo è un momento bellissimo. È un risultato che ottengo grazie alle mie capacità, insomma, di resistenza, ma so che questo è il risultato che ottengo grazie al mio capitano che mi ha mollato al nono chilometro, ma mi ha ripreso a meno 300 chilometri dall'arrivo. So che questo è il risultato che ottengo grazie alla squadra che mi sta seguendo. Quello è un momento in cui sono consapevole che a Parigi ci arriverò.
Pedalo sotto una pioggia battente che tuttavia non mi toglie il buon umore, anche se il gluteo sinistro e la caviglia destra continuano a litigare. Circa 30 km dall'ultima sosta, un albero al termine di una curva cieca mi ricorda che per pedalare bisogna avere gli occhi aperti. Io lo ascolto e faccio amicizia con il suo tronco per un sonnellino di, indovinate, esatto, 15 minuti. Ma è qui che accade un altro miracolo. 'Vengo svegliato dalla voce femminile di un'atleta brasiliana che mi chiede di seguirla. Come rifiutare? Lei purtroppo non potrà essermi di aiuto, troppo veloce. Ma il ciclista italiano alle sue spalle sì. Abbiamo lo stesso passo, le stesse esigenze, la stessa VAM.
La VAM è un acronimo che sta per velocità ascensionale media, cioè è la velocità con la quale un ciclista affronta una salita. Più la VAM è alta, più lo scalatore è efficiente nel suo percorso durante la fase di ascesa. Un ciclista che ha una VAM alta è uno scalatore. I ciclisti passisti, come sono io, hanno delle VAM bassissime.
Possiamo finalmente formare una squadra, una piccola squadra tricolore a quattro ruote con la quale riusciamo a sviluppare velocità di tutto rispetto. La mia gara non ha più niente da dire, ma la sua sì. Il mio tempo è scaduto, lui può ancora farcela.
Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it.
plastic, no do or die. Better flip it, think about it, do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. See, got this, you're the lead, feel your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone.
Lui è King Krul che canta Alone, Omen 3. Per chiudere questa puntata ringraziamo moltissimo Federico Bernocchi e Marco che ci permettono di raccontare attraverso il racconto di uno e la costruzione del racconto dell'altro la storia della Paris-Brest-Paris. Io ringrazio moltissimo tutto il resto della redazione, Anita Panizza che scrive questo programma, lo fa insieme a me, insieme a Federico, grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali e grazie a Paulino Corleoni che ne fa tutto il sound design. A voi come sempre che a Matteo Caccia racconta @radio24.it mandate le vostre storie, vi ricordo un paio di pagine, altrimenti facciamo fatica, se sono di più a incastrarle, se sono di meno a crearci una puntata. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!